Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti a Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e finalmente dall'altra parte del filo non c'è soltanto quel pelato di Giuseppe Franco con la cravatta rossa, ma abbiamo Maura Cannaviello, consulente e formatrice di mail marketing e un'amica. Ha scritto un libro meraviglioso che vi consiglio di acquistare, così facciamo subito una marchetta di marketing subito a volo, ma ci dirà lei di più. Ma prima di dare la parola a Maura,
attenzione chi ci sta ascoltando, perché la puntata di oggi, che poi ci accompagnerà per tutte le altre puntate che ci saranno nel mese, parliamo di che cosa? Possiamo dire mail marketing o è troppo ridotto? Secondo me sì.
Secondo me è molto riduttivo, per cui lascio la parola alla nostra speciale ospite Maura Cannaviello.
Ciao ragazzi, ciao Massimo, ciao Giuseppe e tutti gli ascoltatori della trasmissione. Io sono ovviamente molto felice di essere ospite qui, e prima puntata dell'anno, quindi contenuti super freschi. E mi avete già introdotto, avete già svelato un po' di dettagli. Cosa posso dire di più? Che sono autrice, appunto, Dario Flaccovio, questo è il mio secondo libro. Il primo era Email Marketing Automation e adesso appunto ho pubblicato Emotional CRM. Sono esperta in email marketing, sì, può essere un po' riduttivo il fatto di dire che parleremo solamente di strategie legate a questo ambito, anche perché ancora molti associano l'email marketing alla newsletter, quando assolutamente c'è un mondo dietro che è molto potente e va a toccare tantissimi ambiti del digital marketing in modo trasversale. E l'ultima, diciamo, novità che voglio dire, che mi riguarda proprio perché è avvenuta adesso nel 2021, è che ho preso una nuova certificazione con MailChimp, quindi sono ufficialmente esperta in mail marketing, MailChimp esperta per l'Italia. E aggiungo che MailChimp non è l'unica piattaforma che utilizzo, ma sicuramente è una di quelle più strategiche, perché è molto diffusa all'estero e anche in Italia, è molto ben conosciuta, si integra con tantissimi altri strumenti di lavoro e con l'e-commerce, quindi per me comunque è un bel traguardo, anche perché insomma ha riguardato dover superare un esame, quindi ho studiato.
Complimenti Maura. Chiaramente Giuseppe, lei ha detto queste cose perché ora il cachet sale e quindi dobbiamo pagare di più.
Io me ne sto andando praticamente, io già me ne sto andando, già anticipato anche il regalo della Befana che ha ricevuto, quindi.
Esatto. Allora, in queste quattro puntate che faremo nel mese di gennaio, ho dovuto fare mente locale per ricordarmi gennaio.
Sì, sono gennaio, un anno è composto, esatto, da 12 mesi, te lo dico così.
Saremo, vai. No, ora torniamo nella serietà della situazione, ci proviamo quantomeno. No, saremo molto concentrati sul mail marketing. Ora, di email marketing ne abbiamo già parlato in passato, quindi molti dei nostri ascoltatori potrebbero dire sì, ok, cosa c'è di nuovo, cosa ci sarà di nuovo in queste nuove puntate? Ci sarà molto di nuovo, perché l'approccio che Maura ha rispetto all'email marketing è un approccio diverso da quello standard che normalmente si ha. Infatti lei già l'ha anticipato questa cosa, ha detto l'email marketing non è semplicemente la newsletter, perché ancora oggi nel 2021 molte aziende, anche grandi aziende, hanno l'idea che semplicemente fare email marketing significa mandare una newsletter con delle offerte. E ancora oggi si vede si apre un qualsiasi e-commerce, al massimo di quello che si trova è iscriviti alla newsletter. E diciamo che la maggior parte delle persone ormai, insomma, alla newsletter piena, cioè come dire, al programma di posta elettronica piena di mail che arrivano anche non gradite, per cui non ho nessuna voglia di scrivere lì il proprio nome e la propria mail per ricevere ancora l'ennesima proposta di vendita e così via. E questo è il motivo per il quale poi molti si lamentano e dicono l'email marketing non funziona, la mail è una cosa vecchia, eccetera, eccetera, ora ci sono i social e c'è sempre questa diatriba, no, tra email, social e così via. Invece non è vero, e io ne sono testimone, perché uso l'email marketing per la mia agenzia, per le mie cose, per i miei corsi e per tutto quello che faccio, e devo dire che l'email marketing è quella che poi alla fine, a conti fatti, mi converte economicamente di più. Cioè, al di là delle campagne che io magari faccio su Facebook, su Google, che sì, mi portano nuovi contatti, eccetera, eccetera, ma poi quello che mi converte realmente in soldoni, devo dire che è l'email marketing, cioè proprio l'email. Ma, e qui poi lascio la parola a Mauro, a Maura, non è semplicemente mandare l'email a qualcuno che mi ha appena conosciuto. La testimonianza che posso dare in questo momento alle persone che ci ascoltano è che io converto molto, ma non solo io, ma anche i miei clienti che seguiamo in agenzia. Quello che posso dire è che la conversione avviene quando quel contatto è un contatto che è nella mailing list da un bel po' di tempo, quindi si è creata una relazione, c'è, come dire, una relazione emotiva tra me che invio questa mail, questo invito a comprare magari, oppure semplicemente a condividere delle informazioni, e la persona che la riceve. Maura.
Sì, assolutamente Massimo, infatti annuivo, tu non mi vedevi, ma chiaramente non riguarda solo te il fatto di constatare che il canale email è quello che porta più risultati. Effettivamente siamo nella cosiddetta email bubble. Ogni anno si dice no, ma l'email è morta, ci sono i social network, ci sono altri canali che convertono di più. Quando invece tutte le statistiche su fronti diversi confermano che è assolutamente il canale preferenziale per aziende per comunicare con il loro pubblico in tutto il customer journey, quindi pre-acquisto, durante tutta la fase relazionale a cui accennavi, e post-acquisto, ma è anche il canale che è più spesso scelto dai consumatori per creare un collegamento con il brand, quindi chiedere informazioni, chiedere supporto, avere delle notizie, diciamo anticipazioni rispetto agli altri. E appunto io dico la bolla dell'email perché ogni anno deve scoppiare, ma in realtà non scoppia mai. E poi hai aggiunto bene tu dicendo che i risultati maggiori si ottengono dopo un certo periodo, dopo aver creato una relazione. Io questa cosa la noto spessissimo quando faccio consulenza, quando parlo con aziende. C'è la definizione campagna email. Campagna email non è a caso che è al plurale, perché molti brand pensano di inviare una newsletter e di ottenere risultati nell'immediato. Se poi non li ottengono, come appunto facevi notare tu, allora l'email marketing non funziona. In realtà una campagna va strutturata con anticipo, avendo ben chiari gli obiettivi, poi sicuramente ne parleremo nel corso della puntata e nelle prossime, con l'attenzione a tutti i passaggi per far sì che questo obiettivo venga poi a concretizzarsi. Quindi non basta inviare una sola mail per vedere raggiunto il risultato, ma bisogna appunto costruire un percorso che va a toccare diversi ambiti, che va a costruire una relazione per poi far sì che qualcosa accada, che delle azioni vengano fatte.
Maura, io annuivo, tu non mi vedevi, e tra l'altro mi sono anche legato i capelli perché ho visto che la discussione comincia ad essere molto interessante. Okay. E per cui ti chiedo, cerchiamo già di dare subito, di entrare, come si dice, no, la ciccia proprio. Partiamo da un primo elemento fondamentale, dove si commettono un sacco anche di errori, perché si fa un po' così improvvisata, però diciamo, dobbiamo partire da un primo elemento. Qual è la costruzione della lista? Che cosa?
Assolutamente sì, la costruzione della lista è fondamentale. Anche questo spesso è un errore che vedo commettere, perché molte aziende dicono: ma noi non abbiamo una lista di partenza, quindi come facciamo? E si ricorre spesso e volentieri a noleggiare database, ad acquistarli, e in realtà è un investimento che cade nel vuoto, perché lo stesso budget eventualmente potrebbe essere investito per un'attività appunto di list building con advertising, ad esempio, quindi pilotando del traffico su determinati contenuti, su una landing page, e iniziando a crearsi un database di persone realmente interessate a quello che abbiamo da dire, perché quando acquistiamo queste liste, questi contatti non ci conoscono, non sono fidelizzati, soprattutto hanno già ricevuto, sono già stati esposti ad altre comunicazioni, altre promozioni di altri brand, e quindi sono contatti più che freddi, quasi, diciamo, vorrei dire dei contatti inutili, perché porteranno un tasso di conversione minimo se non nullo. Quindi costruire un database partendo dal basso può essere faticoso, può essere anche nel tempo un'attività duratura, ma tra l'altro è un'attività che dobbiamo prevedere essere sempre attiva. Qui vi porto una statistica fresca dell'osservatorio di MailUp del 2020, appunto, sul lifestyle engagement, cioè sul ciclo di vita di un utente che si iscrive ad una newsletter, quanto tempo rimane coinvolto. Hanno fatto su 2.800.000 brand questa analisi rispetto a chi manda la newsletter settimanalmente, mensilmente e ogni 15 giorni, e hanno visto che settimanalmente un utente che si iscrive diventa praticamente inattivo al sesto mese, e questo è il dato più favorevole, perché chi invia le newsletter una volta ogni 15 giorni o una volta al mese, i contatti diventano inattivi molto prima, al terzo o quarto mese. Per questo motivo, per far sì che il database non deperisca velocemente, bisogna sempre avere delle strategie che attraggano nuovi iscritti, perché porteranno interazioni, porteranno coinvolgimento e andranno a sopperire quello che invece i contatti che piano piano diventano inattivi non faranno più. È ovvio che bisogna avere delle strategie anche per tenere attivi e coinvolti i contatti che sono nella nostra lista da molto tempo, strategie di pulizia del database per mantenere in salute la nostra lista, ma l'attenzione è proprio a una strategia di list building, quindi ad attrarre sempre nuovi iscritti.
Maura, su questa cosa qui dell'attrarre sempre nuovi iscritti, allora, chiaramente questo è un cruccio che abbiamo un po' tutti, no? Penso che ce l'hai anche tu, no? Quello di portare sempre dentro nuovi iscritti. Ultimamente sto utilizzando la strategia dei questionari. Cioè creo dei questionari tematici, perché mi servono per attrarre, quindi portare all'interno della mia mailing list dei nominativi in qualche modo già segmentati. Quindi ad esempio, se voglio portare persone che sono interessate al copywriting, quindi ad esempio non so, in questo periodo sto facendo il corso, quindi sono molto concentrato sul copywriting, io creo dei questionari che riguardano il mondo del copywriting, e poi magari do anche in cambio non so, una risorsa gratuita per chi compila il questionario. E questa cosa mi serve per due motivi. Il primo motivo è quello che ho delle informazioni utili su quelle che sono le esigenze, le problematiche, le sfide delle persone che magari lavorano in questo campo, e quindi se io devo offrire un corso, devo offrire un prodotto, lo posso costruire su misura per queste persone. Dall'altra, e questa è una cosa interessante per quanto riguarda la costruzione e comunque l'ampliamento della mailing list, queste persone, una volta che rispondono al questionario, entrano nella mia mailing list ed entrano già segmentate con un tag che dice interessate al copywriting. E quindi questa cosa qui ho visto che funziona molto bene. Non so la tua esperienza in questo senso, che cosa ci puoi aggiungere?
Guarda Massimo, stai un po' anticipando la strategia di Diane Levesque, che è autore tra l'altro del metodo ASK, ha scritto un libro, insomma è un marketer piuttosto conosciuto, per cui lui adotta il sistema delle survey, quindi dei questionari, all'ingresso, quindi come metodo di fare acquisizione iscritti, metodo di opt-in, e in particolare lui appunto afferma che questi contatti non... quando c'è il form di registrazione, non sono chiamati immediatamente a inserire l'email e entrare nella lista. piuttosto devono rispondere a un pool, un sondaggio molto breve che fa diciamo aumentare il numero di passaggi all'iscrizione, però chi arriva poi a completare il sondaggio è più incentivato a lasciare l'email in quanto vuol conoscere il risultato, la risposta diciamo alle preferenze che ha dato, e c'è un duplice vantaggio da parte della persona che ha una risorsa gratuita o in questo caso la risposta al sondaggio, la valutazione che ha eseguito sul sito. Dall'altra parte, chi entra nella lista è già, come dicevi tu, segmentato, è già profilato in modo diretto, perché siamo andati a fargli delle domande, e quindi nel database non entra semplicemente un'email, perché la difficoltà principale per i brand quando devono instaurare la relazione con i propri iscritti è capire chi hanno davanti, in modo figurato ovviamente, avendo nel database solo l'indirizzo email. Partendo con informazioni in più sulle loro caratteristiche, si è avvantaggiati perché si riesce già a individuare il tipo di interesse. Questo sicuramente è un metodo per fare l'iscritting molto intelligente, perché ha un alto tasso di conversione e i lead sono più qualificati, c'è già una scrematura in ingresso.
Sì, è vero. Giuseppe.
Ma ora, allora, io in questo caso non stavo annuendo, no? Nel senso che ascoltavo quello che stavi dicendo, c'ho solo una cosa da chiederti, che magari è soltanto da precisare, perché tu hai citato il marketer, no? Questo libro Ask, che tra l'altro è molto interessante, ci sono una serie di domande, di impostazioni. A mio avviso, su alcuni aspetti, almeno quello che ho potuto notare, che forse si adatta non sempre nel mercato italiano. E ti spiego dove è il mio dubbio, poi tu mi dirai non è così e magari mi riporti un esempio pratico in modo che chi ci stia ascoltando come possa recuperare queste mail. Perché se fai certe domande, lui nello specifico dice fai domande semplici all'inizio e poi aumenta, che ne so, sei maschio o femmina, poi magari fai delle domande più complesse. E questo per entrare sempre in quella relazione di cui tu parlavi. Secondo me però non tutti i mercati in Italia, non tutte le persone sono pronte a rispondere a quel tipo di domanda, cioè nel senso che se tu fai un evento su Facebook, lo fai all'estero, io sono convinto che in America ci sia una reazione maggiore, un'abitudine diversa rispetto a quella che abbiamo noi italiani. Questa è una mia impressione, potrei sbagliarmi, anzi mi auguro che tu mi dica ti stai sbagliando di grosso e mi dici invece guarda che ho visto funzionare benissimo in tutti i settori questa cosa. Però dico, la cosa semplice poi alla fine di tutto ciò che ti sto dicendo, quale potrebbe essere per chi è all'inizio?
Sì, qui c'è una duplice risposta, Giuseppe. Nel senso che per chi è all'inizio e poi vado a risponderti alla prima parte della domanda, sarebbe sufficiente anche mettere un modulo di registrazione sul sito o sulla landing page, perché molti siti vengono creati, oppure si aspetta sempre che ci sia l'ottimizzazione, che ci sia la versione definitiva per installare il modulo di registrazione, quando invece persino se il sito è ancora in costruzione, quindi pubblichiamo solo la home page, possiamo far sì che diventi una grande pagina di opt-in dove già andiamo a chiedere di lasciare l'email per essere poi aggiornati al momento del lancio, al momento in cui ci saranno delle novità. Quindi le cose più semplici sono inserire un modulo su tutte le pagine del sito, nel footer, nella sidebar, nella spalla laterale del blog, del sito, piuttosto che condividerlo anche sui propri canali social, condividerlo nella firma delle mail professionali, per esempio quando si mandano delle mail a propri colleghi, a propri collaboratori. Queste sono proprio le cose basic. Ovviamente avere la possibilità di dare un contenuto gratuito, quindi il cosiddetto lead magnet, aumenta la possibilità che la persona lasci l'email per scaricare l'ebook, per vedere il video, per prendere la checklist quello che decidiamo essere il contenuto da regalare. Rispetto alla tua osservazione sul mercato americano e il mercato italiano, è vero, non possiamo calare in modo preciso le strategie usate da certi marketer internazionali che sono molto aggressive rispetto al mercato italiano. Adesso cito Neil Patel, sono sicura che lo conoscete, lo conoscono anche
sì.
Tutti gli altri.
Frequentiamo lo stesso parrucchiere, Mauro.
Sì, sì, abbiamo
con Massimo.
Facciamo parte della stessa.
Lo vediamo. Quando ci siamo sì. sul casco dal parrucchiere, ci parliamo sempre. Lui ci dice parla di SEO, io faccio finta di sentire, di capire. Massimo fa qualche altra domanda interessante, però così finisce lì. Vai avanti, vai.
Perfetto. Detto che è assolutamente un marketer da seguire, sono molto interessanti le sue strategie, però se andiamo su il suo blog, su i suoi siti, vediamo che lui applica in modo piuttosto invasivo strategie di list building, quindi si aprono pop-up a tutta pagina, si aprono formati in sovrimpressione, ci sono continue call to action che invitano a iscriversi al webinar, a scaricare un contenuto, a fare anche dei pool, dei sondaggi. E qui arrivo però anche alla tua domanda, come possiamo calarlo nel mercato italiano. Io faccio l'esempio del mio sito emailefficace.it, che è un sito la cui home page è praticamente un invito a partecipare a un sondaggio, cioè non ci sono call to action per iscriversi alla newsletter, non ci sono inviti a scaricare lead magnet, si chiede solo di compilare un questionario per quanto riguarda appunto un'autoanalisi sul proprio stato di email marketing, a cui seguirà un report gratuito ovviamente nelle 48 ore in cui appunto ci sarà una valutazione e dei suggerimenti su come migliorare la propria strategia email marketing. Questo sistema io lo uso da un po' di anni, mi ha permesso anche di fare delle statistiche interne sul mercato email marketing e automation italiano, molto prima magari di quando si parlasse in Italia di marketing automation, e mi consente di avere nella lista dei buyers, perché si parla soprattutto di ambito business to business, molto profilati sulla loro realtà interna aziendale per quanto riguarda l'email marketing e marketing automation. Quindi ho delle informazioni piuttosto dettagliate su cui io posso lavorare e andare a inserirmi con una consulenza, con una proposta one to one molto specifica. Spero di aver risposto alla tua domanda, altrimenti
allora guarda, ti aggiungo delle cose a quello che tu hai detto, chiaramente molto interessante, sempre sul sondaggio, sul fatto che in Italia funziona o non funziona. Io è da un po' di tempo a questa parte che ho introdotto i sondaggi per me e per alcuni dei miei clienti, e devo dire che i sondaggi funzionano bene quando chiaramente sono interessanti per il pubblico a cui si riferiscono, che sembra una banalità detto in questo modo, però in realtà molto spesso quello che succede è che magari uno mette sul proprio sito un sondaggio o fa un questionario pensando più a se stesso, cioè ad avere informazioni dal cliente, che al cliente, cioè nel senso che cosa ci guadagna il cliente poi a darti queste informazioni. Quindi quando si fa un sondaggio, secondo me, o si crea, cioè si deve creare un sondaggio pensando al cliente, cioè pensando al cliente che ci guadagni qualche cosa, oppure coinvolgendolo in un progetto, in una situazione. Mi viene in mente, ad esempio, che tempo fa, praticamente l'anno scorso a San Valentino, noi facemmo un sondaggio per un ristorante sulla propria zona, perché lui doveva fare il menù di San Valentino. Disse: allora che cosa facciamo come menù di San Valentino? Lo orientiamo sul pesce, lo orientiamo sulla carne, lo orientiamo su questo, insomma tutta questa roba qui. Allora disse: ma perché non facciamo un sondaggio e poi coloro che partecipano hanno anche un coupon di sconto per venire poi la sera di San Valentino con la propria fidanzata, la moglie, il partner, insomma chi è. E questa cosa ebbe un enorme successo per due motivi: uno, perché parteciparono in tanti; due, perché lui si incrementò tantissimo la lista; e tre, ebbe proprio una risposta interessante al sondaggio, per cui capì effettivamente cosa le persone volevano, E quindi preparò un menù di San Valentino facendo scegliere alle persone qual era il secondo più interessante, qual era il dolce più interessante tra quelli che lui proponeva e così via, e fece un menù di San Valentino veramente ingaggiante, no? In questo senso, cioè che le persone veramente erano interessate poi a quella sera e a mangiare quelle cose particolari. In più ebbe un sacco di nominativi e sapeva perfettamente che magari quelle persone erano più orientate al pesce, quelle persone erano più orientate alla carne, e quando poi doveva fare un'offerta, non so, al ristorante, sapeva a chi coinvolgere, perché magari se era un'offerta di pesce non coinvolgeva le persone che erano più interessate alla carne, tanto per fare un esempio. Quindi il sondaggio, a mio avviso, se fatto in maniera intelligente, anche divertente, con una sessione come questa, ti porta persone all'interno della lista. E ora, detto questo, siamo arrivati alla fine di questa puntata e dobbiamo capire cosa faremo nella prossima puntata, cara Maura, perché io direi che secondo me nella prossima puntata, se tu sei d'accordo,
pensavo che la domanda
no la faccio a Maura, dobbiamo male. Scendere un po' più nel particolare, capire un po' quali sono quegli strumenti dell'email che ti aiutano in fase proprio strategica, no? Per creare proprio la propria strategia di email marketing. Ci vuoi anticipare qualcosa?
Sì, direi che nella prossima puntata possiamo tracciare un blueprint, un modello da seguire quando si va a creare una strategia email marketing, quindi andando proprio a vedere tutti i passaggi dall'audience agli obiettivi, alla struttura della campagna, a come valutare poi anche i risultati che abbiamo ottenuto. Quindi direi una puntata anche piuttosto pratica.
Un percorso, ascolta, diciamo, un percorso esatto, pratico.
Può mettere in pratica ascoltandola.
Benissimo.
Fantastico, fantastico. Quindi Maura Cannaviello, Emotional CRM è il suo libro edito da Flaccovio, e ci vediamo alla prossima puntata con tutte queste belle cose. Per cui siate felici ovunque voi siate. Ciao.
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 Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.